Ti ringraziamo e ti lodiamo, o Padre, per la tua sapienza. Tu sei colui che ci educa e ce lo fa progressivamente. Tu ci vuoi portare alla pienezza della vita. Ti ringraziamo perché accetti i nostri limiti e a partire da questi ci porti a conoscere profondamente il tuo amore e a viverlo. Tu non hai paura della nostra lontananza, non hai paura del nostro male. Ti ringraziamo perché hai mandato Gesù ad attraversare la nostra Gerico e per portarci a vivere in pienezza il nostro passaggio, la nostra Pasqua, questo esodo. Tu ci vuoi portare a una comunione profonda con te. Signore Gesù, noi ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché tu hai accolto il progetto del Padre e lo stai realizzando anche con noi, chiedendoci di andare oltre, di uscire dalle nostre situazioni, che sono situazioni di palude, di stagnazione, di blocco, di mediocrità, di tiepidezza. Ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo, perché sia Lui a infiammarci, a donarci dei desideri che non si fermano ad essere soltanto delle velleità. Vieni Spirito Santo, vieni a animare la nostra vita, vieni a ricrearci come uomini. Tu che sei lo Spirito che aleggiava sulle acque, vieni sulle acque melmose del nostro vissuto per renderlo vivo, pieno, gioioso, trasparente, luminoso. O Maria, tu che ci sei stata data come madre e ti comporti con noi come madre, portaci a un incontro vero, profondo con Gesù. Fa di noi dei veri figli di Abramo. Amen. Riprendiamo la nostra riflessione a partire dal versetto 5 del capitolo 19. Stiamo dunque leggendo l'episodio di Zaccheo. Abbiamo visto come quest'uomo ha fatto un primo passo, spinto dal desiderio, ha fatto il primo passo, cioè è sceso in strada alla ricerca di Gesù. C'è il desiderio che lo spinge a cercare Gesù, vorrebbe conoscerlo. È sceso in strada ma si incontra con una folla ostile. Questa folla che dovrebbe aiutarlo a incontrare Gesù glielo impedisce. A causa della folla non riusciva a vederlo. E poi si incontra con un'altra situazione, la sua statura. Ed ecco che arriva finalmente a superare tutto questo salendo su un sicomoro. Sembrerebbe che la situazione è risolta. Ma che cosa succede? Io credo che Zaccheo, una volta arrivato sul sicomoro, rimane tale quale prima. Non è cambiato niente. Il problema è chi è Gesù. Se nessuno mi indica chi è Gesù, io non potrò mai sapere. Gesù non è che vestiva in maniera diversa dagli altri, non è che parlava in maniera diversa dagli altri, non è che aveva la discriminatura in mezzo, la barbetta alla Nazarena o no. Era vestito come gli altri, era un uomo come gli altri, parlava la stessa lingua degli altri. Come distinguere in mezzo a tutta questa gente colui che è Gesù? Ricordate che i greci che vanno da Gesù, che vogliono conoscere Gesù, si rivolgono a qualcuno che lo conosce. Vanno da Filippo, Filippo va da Andrea, vogliamo conoscere Gesù, vogliamo credere in Lui, vogliamo accogliere Lui nella nostra vita. Accompagnateci da Lui, fatecelo vedere, fate vedere chi è, vogliamo identificarlo, come, ecco qui il verbo idein che dicevamo prima, il vedere, come possiamo vedere uno che noi non conosciamo? Si rischia di prendere lucciole per lanterne? In mezzo a una folla, io non lo vedo, come dire, là c'è Gesù, e uno dice, ma qual è di tutta questa gente qui? Ma sai, è quello vicino a quell'altro che... se invece c'è uno che ti presenta. Ricordate però il brano di Isaia 55, Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. E Zaccheo sta veramente cercando. Se tu cerchi, se tu hai un desiderio profondo, come dicevamo ieri citando Sant'Agostino, il commento al Salmo 37, il tuo desiderio, ecco la tua preghiera. Se tu hai un profondo desiderio, il Signore si fa incontrare. Ed ecco qui la sorpresa. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse. Quindi è Gesù che lo cerca, sorpresa. Il sicomoro è servito ben poco, se non a metterlo in alto. Gesù si rivolge a Zaccheo dunque. È interessantissimo. Gesù lo chiama per nome. Non so quanti a Gerico chiamavano Zaccheo per nome. Probabilmente lo chiamavano brutto ladro, disgraziato, farabutto, strozzino, chissà quanti nomi avrà avuto Zaccheo a Gerico, tranne il suo. Ecco la sorpresa è che Gesù lo chiama Zaccai o Zaccaria o Zaccheo, che è la stessa cosa, che è una ellenizzazione del nome Zaccaria. È singolare il nome, il nome è una risposta al suo desiderio. Qual era il desiderio di Zaccheo? Era il desiderio di fare un'esperienza profonda con Gesù, non solo vedere, ma stare con Lui, conoscere Lui, vivere con Lui, credere in Lui, appoggiarsi a Lui. E Zaccheo vuol dire questo, Zaccai o Zaccaria vuol dire Dio ha esaudito. Quindi è interessante che Gesù, quindi il nome di per sé potrebbe essere già la risposta di Gesù, Dio ha esaudito, lo chiama così, Dio ha esaudito, vieni subito giù. Zaccheo vuol dire questo, quindi il Signore ti ha esaudito, tu volevi vedermi, volevi conoscermi, ma notate bene la parola, scendi giù, steusas, vuol dire subito, presto, presto, speusas in greco, poi dopo viene ripetuto due volte, nel giro di un versetto e mezzo, in due versetti, questo speusas, che vuol dire in fretta, veloce, subito, senza frapporre indugio. È interessante che Gesù non gli dice, senti Zaccheo, adesso so che sei un grande peccatore, oppure Gesù che gli poteva dire, brutto ladro, vieni giù, disgraziato che non sei altro, vieni giù, fai penitenza, adesso, senti, fai una settimana di penitenza, un buon corso di esercizi spirituali, preparati, poi dopo facciamo la confessione generale. No, Gesù non trappone indugio, hai atteso già troppo, il tuo desiderio è così forte, lancinante, che io non posso aspettare, anzi, ho io un desiderio, il desiderio è il desiderio di Gesù, è Gesù che ha un desiderio, notate bene, devo fermarmi a casa tua. Interessante, Notate bene, intanto le parole, guardiamole tutte. C'è un oggi, prima c'è oggi. La parola oggi nel Vangelo di Luca è una parola che vuole esprimere il tempo di Dio. È cominciato un tempo nuovo, oggi. Sapete che l'abbiamo già trovata, chi ha seguito queste nostre riflessioni, l'abbiamo trovata per la prima volta il giorno di Natale. Oggi, nella città di Nazareth, è nato a voi il Salvatore. Oggi. È cominciato l'oggi di Dio. È cominciato il tempo di Dio, Semeron, oggi. Poi l'abbiamo trovato più tardi, nel capitolo 4 di Luca. Anche lì, non so se vi ricordate, Gesù entra nella sinagoga di Nazareth. Gli fu consegnato il libro di Isaia. Gesù lo prende, lo rotola, lo srotola, lo legge, lo rotola, lo consegna e poi dice, Semeron, oggi queste parole si sono avverate nei vostri orecchi. Cioè è cominciato il tempo nuovo di Dio, è cominciato il tempo pieno di Dio. E poi c'è qui, no, l'abbiamo trovato anche altrove, dopo la donna curva, ve la ricordate la donna curva? la donna che non riusciva ad alzare gli occhi al cielo, che era nella sinagoga, e Gesù che la libera, sei libera dal tuo male. E mentre gli altri brontolano, i sommi sacerdoti e gli scribi, come sempre, rimbrottano Gesù perché il giorno di Shabbat fa questo miracolo, gli altri, la gente, come sempre i poveri, quelli che hanno questa sensibilità rispetto alla luce, che stanno cercando la luce, non sono quelli che credono di averla già, che sono già sicuri di possederla, ma sono quelli che sono sempre in ricerca, quelli che si mettono in questione, che sono i piccoli, i poveri, i bambini, gli ultimi, i semplici, questi dicono: oggi abbiamo visto grandi cose. Anche qui questo Semeron, l'oggi di Dio è l'oggi che ci fa vedere grandi cose. Per gli altri puoi avere il miracolo lì sotto il naso, ma se Dio non ti apre gli occhi non vedi niente. Se Dio non ti tocca il cuore puoi essere immerso nelle abbondanze di Dio e lamentarti sempre e non vedere nulla. Quante persone vivono questa situazione? Di non aprire gli occhi e non voler vedere ciò che il Signore ti sta facendo per te. E poi abbiamo qui, notate bene, in Zaccheo, nella storia di Zaccheo, la parola oggi si trova due volte, guardatelo lì, lo troviamo qui, oggi, versetto 5, e poi lo troviamo ancora nel versetto 9, guardate il versetto 9, oggi in questa casa è entrata la salvezza, due volte, cioè è una sottolineatura grandiosa, e guardate che mai in San Luca si trova due volte questa parola, sulle labbra di Gesù, due volte, vuol dire sta cominciando una svolta, sta cominciando un esodo per te. Ormai Zaccheo, io ti chiedo di andare oltre, vedremo cosa farà Zaccheo per andare oltre. Non rimanere più lì dove sei, vai oltre, impara ad andare oltre. Quindi l'oggi che richiama il tempo di Dio. Lo troveremo poi un'altra volta l'oggi, Lo ricordate quando, l'ultima volta, la quinta volta? Il buon ladrone, sulla croce. Oggi sarai con me in paradiso. È l'ultimo oggi, quello definitivo. È l'oggi decisivo, quello in cui comincia il cambiamento radicale del mondo. Comincia una trasformazione totale, quindi questo oggi che percorre tutto il Vangelo, dall'inizio, nascita di Gesù, fino alla fine, morte di Gesù, perché è lì che ci vuol portare il Signore, ci vuol portare a questa pienezza di vita in Lui, questo oggi. Notate bene poi il secondo verbo, oggi, sono due verbi che vengono usati, il primo verbo è devo. Non dice, veramente Zaccheo, sai, ho un piacere da chiederti, mi piacerebbe stare a casa tua, oppure se desideri, se vuoi, no, devo. Questo devo, il verbo dein in greco, è proprio, esprime la necessità, non posso andare oltre senza fermarmi da te, non posso andare oltre. Gesù è attirato dai peccatori, non c'è niente da fare. Ricordate che veniva accusato di mangiare e di bere coi peccatori e coi pubblicani? Ebbene, proprio io oggi non posso andare oltre. Devo, notate bene che cosa devo fare? Devo fermarmi a casa tua, così viene detto. In realtà viene usato il verbo meinein, che vuol dire dimorare, abitare, rimanere, non solo fermarmi, se fermarmi vabbè faccio una sosta, no, ma stare con te, cuore a cuore. Ricordate che è lo stesso verbo che gli apostoli usano nel capitolo secondo di San Giovanni, quando vanno da Gesù. Giovanni ha detto ai suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio, e questi lo seguono, e Gesù si gira e dice, cosa cercate? Chi cercate? Risposta. Didascale, pumeneis, vedete il verbo meinein ancora, pumeneis, dove dimori, dove stai, dove dimori. E Gesù dice, venite e vedrete. Ed essi andarono, dimorarono con lui, viene usato ancora il verbo meinein, anche se in italiano poi vengono cambiati. La traduzione è curioso come i traduttori cambiano i verbi, perché magari devono fare una bella traduzione, ma se tu usassero gli stessi verbi che ci sono, stesso verbo in greco, stesso verbo in italiano, invece non lo cambiano, come se uno puro pensa che allora i verbi erano diversi, no, sono gli stessi verbi, tre volte lo stesso verbo, dove stai, dove dimori, e Gesù dice venite e state anche voi, essi andarono e rimasero, stettero, abitarono, dimorarono con lui, videro dove dimorare, stettero, cioè c'è questa comunione. Gesù dice voglio stare in comunione con te, Zaccheo, voglio abitare in casa tua, voglio stare con te, voglio che la tua casa diventi la mia casa. Quindi questo è abbastanza forte, eh? E allora cosa fa? Risultato, Zaccheo scese in fretta, ancora Pteusas, in fretta, velocissimo, è sceso in fretta, non dice a Zaccheo, ma signore veramente non sono pronto, c'è mia moglie, aveva ancora dentro i bigodini stamattina quando sono uscito di casa, magari è un po' in disordine, i miei figli stasera hanno una partita a carte, stanno allenando al torneo di 3-7, non so, no. Subito, subito, non sta lì neanche a fare i calcoli, ma la mia casa sarà pronta, avremo in casa qualcosa da dargli da mangiare, mia moglie non mi manderà gli accidenti, no, subito, subito, in fretta, scese e lo accolse pieno di gioia. C'è proprio questa kairon, cioè gioiosamente, con... come dire, pieno di gioia, guarda il verbo è lo stesso verbo che dice l'angelo Gabriele a Maria, caire che caritomene, rallegrati, cioè rallegrandosi, ecco, lo accolse rallegrandosi, gioendo dentro, esultando di gioia, magnificando Dio, insomma, quindi questo poveraccio che si sente accolto, cosa è scattato in Zaccheo, qualcosa di straordinario, allora sono un valore, allora non sono uno da disprezzare, per qualcuno conto, sente di essere amato, di essere accolto. Guardate che è l'amore che cambia le persone, eh? Zaccheo comincia a cambiare quando sente che Gesù lo accoglie. Non è che Gesù dice prima cambia poi ti amo. L'amore è la condizione per vivere. Dio non è che dice prima cambia poi ti amo. Prima ti senti amato e poi subito dici ma non posso più rimanere come prima. Se mi sento amato devo cambiare. Il cambiamento non viene attraverso lo sforzo. C'è una storiella di uno scrittore spirituale che tutti conoscono, ma che io non voglio citare. Comunque dice che parla di un tale che dice, parla di se stesso, dice un giorno. Io ero nervoso, ero nevrotico, arrabbiato, e tutti mi dicevano, ma come sei nevrotico, ma insomma come sei arrabbiato, ma cambia, 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 e io cercavo di cambiarmi, ma non riuscivo a cambiare, non riuscivo, anche il mio migliore amico mi diceva, ma sei nevrotico, ma cambia, cambia, e più mi sforzavo e meno ci riuscivo. Un giorno il mio migliore amico mi disse, non cambiare, non cambiare, ti amo come sei. E dice, è meraviglia, quelle parole risuonarono per me come un balsamo, come una medicina, non cambiare, ti amo come sei, ti amo come sei, e fu così che cambiai. E dice, e alla fine conclude, è così che mi ami Dio, ecco, Dio ci ama così, ti amo come sei. Non dice, Zaccheo cambia che poi vengo in casa tua. Zaccheo trasformati e poi perché io in casa tua che è sporca come un lupanare non ci vengo, no, Gesù viene, la luce entra nelle tenebre, anche se le tenebre fanno fatica, però la luce dirada le tenebre, l'entrata di Gesù scaccia il male, ti dona il desiderio di bene, ti dona il desiderio di pulizia. Notate bene, io mi aspetterei, vedendo ciò, tutti elevavano una lode a Dio, tutti quelli che gli impedivano di vedere Zaccheo, no? di vedere Gesù. Tutti elevavano la gloria a Dio e dicevano: grandi cose ha fatto il Signore Onnipotente, cantiamo il Magnificat per Lui, cantiamo i salmi della lode, il grande Allel. Invece cosa succede? Succede che proprio i baciapile, cioè quelli che, i biascica pater nostri e le madonine filzate, tutti quelli che erano lì per accogliere Gesù, ecco, tutti questi qui, cominciano, vedendo ciò, tutti mormoravano: hai visto? È entrato in casa di un peccatore. Notate bene, non dice qualcuno mormorava, ma è incredibile, San Luca scrive proprio così, pantes diengozun, ma tutti, non c'era qualcuno, ma tutti questi qui che avevano impedito a Zaccheo di vedere Gesù, non sono mica molto contenti, ma come? Ma lui, ma il maestro, il figlio di Davide, la luce che brilla nelle tenebre, vai in casa di questo, vai in questa topaia, vai in questa casa piena di peccato, va lì, no? Gesù va lì, ecco. E quindi tutti che mormorano, è entrato in casa di un peccatore. È straordinario, è andato in casa, cioè è andato a far comunella con uno di quelli, un peccatore, un disgraziato, un ladrone, è andato a casa di un mafioso, capite? Perché alla fine è un po' lì, diciamo, quando hai fama di essere mafioso e poi hai visto, e il prete è andato proprio lì a trovare questo mafioso, ma se Gesù andava dagli ultimi, ma come? Ma lui deve dare l'esempio, ricordate tutta la polemica che è stata suscitata contro il Papa, perché il Papa ha aperto le braccia a questi che da anni e anni sono lontani dalla comunione, non è che gli ha detto togliamo la scomunica, vediamo se questi si riavvicinano, ma i vescovi stessi che leggono il Vangelo e lo spiegano agli altri si sono scagliati contro il Papa perché non doveva fare una cosa del genere, ma capite? Quelli che hanno letto il Vangelo, proprio quelli che lo spiegano. Dopo il Papa ha dovuto scrivere tutta una lettera di spiegazione ai vescovi dicendo ma è un atto di clemenza, un atto di misericordia, è un andare oltre e non fermarsi lì. Non è che io gli ho detto adesso tornate, no, cioè io vi tolgo la scomunica, fate un altro passo. Vedete di accettare il Concilio Vaticano II, vedete di, capite? Il Papa non ha detto automaticamente questi adesso vengono, ma chiudiamo gli occhi, no. Gli errori ci sono, il male c'è, bisogna riconoscerlo. Non è che Gesù dice, Zaccheo vieni giù che ormai sei assolto, tanto c'è tanta gente peggio di te qui, questa, no? Tutti gli ipocriti che non ti hanno lasciato vedere me, questi qui sono molto peggio. No, Gesù non giudica nessuno, Gesù non sta a fare questioni, non lo assolve, Come con la peccatrice, ricordate la peccatrice sorpresa in adulterio, Gesù non dice, ma guarda quei falsoni, quei bacchettoni che erano lì pronti col sasso in mano, chissà quanti ne hanno fatto, ma tu alla fine guarda, se tutti i peccati fossero qui, no, Gesù dice, hai peccato, hai sbagliato, va e non peccare più, non dice, ma sei assolta perché sei brava, no, Gesù ti mette nella verità, la luce entra nelle tenebre e riconosce che lì ci sono tenebre. Il problema sono gli altri, i giustizialisti, quelli che ti mettono il cappello in testa e se la tua testa cambia il cappello rimane comunque quello, capite? Questo è il rischio di mettere il cappello in testa alla gente, no? Se uno è un disgraziato rimarrà sempre, io mi ricordo, guardate, io questa l'ho patito sulla mia pelle, giovane sacerdote, andavo, c'era un ragazzo, un giovane veramente disgraziato, trovato di tutti i colori, i carabinieri gli avevano chiesto di fermarsi a un altro e lui è andato, era uno di quelli scapestrati di paese, un po', io ero lì, giovane prete, e questo qui neanche frequentava l'oratorio, di tanto in tanto lo vedevo, io me lo ricordo così, e poi vengo a sapere questo ragazzo era stato proprio dei suoi ex o suoi gruppo di mafiosetti, erano quelli che facevano un po' gli sterminatori del paese, no? Quelli bulletti che arrivano a 18, 19 anni, 20 anni, un posto di blocco, non si ferma, i carabinieri sparano, pam, colpito nelle gambe, arriva, per fortuna solo le gambe, in ospedale, piantonato dai carabinieri. Nessuno poteva andare a trovarlo. Io andavo a scuola, in quella città, in quel paese, e prima di andare a scuola, partivo presto al mattino, andavo a trovarlo, io stavo proprio vestito da prete apposta. Così il carabiniere mi vedeva e diceva, ah sì, lei è reverendo, può entrare, e io stavo dentro, senza... E ho cominciato ogni giorno ad andare a trovarlo. E il mio stupore è che la domenica parroco va alla predica, come certi che vanno a trovare i disgraziati all'ospedale ma non passano a trovare i buoni parrocchiani. Capite? È stato proprio il Vangelo, capite? Dove i buoni parrocchiani aveva sempre qualcuno che andava a trovare, non era piantonato dalla polizia. E io avevo un quarto d'ora per andare a scuola, mi servavo un quarto d'ora da lui, se andavo a trovare i buoni parrocchiani non andavo più a scuola, ma comunque andavo prima di andare a scuola a trovarlo, di corsa scale dell'ospedale, arriva su, entra nella cameretta, qualcuno mi aveva visto, oh, presto va a trovare i disgraziati e non va a trovare i buoni parrocchiani. Capite, siamo lì, a questo livello. Mormoravano, è andato da un peccatore. Ma come ha osato andare da un peccatore, Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi su questa cosa, siccome l'ho pagato sulla mia pelle, e io dicevo, mamma mia, ma che cosa predichiamo noi preti? La cosa che è il Vangelo, o il buon senso, o predichiamo il giustizialismo della Lega, o che cosa, cosa predichiamo? Tagliamo la testa a tutti i malvagi, così almeno, ma guardate che se cominciamo a tagliare le teste, alla fine, quando rimarremo in due, ci sarà un altro che la testa migliore della nostra taglia la nostra, Perché se questa è la legge, finisce così. Fuori tagliare teste, alla fine, prima o poi, tocca anche a noi. Ricordate che Robespierre, dopo aver tagliato tante teste agli altri, è finito anche per perdere la sua. Allora, andiamo avanti e fermiamoci a vedere cosa ha fatto questo Zaccheo. Allora, tutti mormorano, notate bene che invece c'è qualcosa di nuovo, ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore, è interessante, questo stateis, in greco, stateis, che è il verbo stare, stare in piedi, potremmo dire, ma Zaccheo risorto, in piedi, perché è risorto, è il verbo che viene usato per Gesù risorto, è il Gesù risorto che appare nell'Apocalisse, Gesù in piedi, vestito di bianco, il giorno in cui è vincitore, Zaccheo finalmente è vincitore, non è più lo sconfitto Zaccheo, è stato toccato dall'amore, è già cambiato, è diventato un uomo nuovo. Zaccheo risorto, in piedi, disse al Signore, notate bene, non dice più a Gesù, ton kyrion, eipen proston kyrion, disse al Signore, al kyrion, cioè Gesù è già il risorto, Gesù è già colui che ha vinto la morte, non è più Gesù, è il risorto, è il kyrios, è un titolo pasquale quello che viene dato a Gesù. Per Luca Gesù qui è già il vincitore, è già colui che ha fatto Pasqua. Per Zaccheo è già cominciato un esodo straordinario, è già cominciato un andare oltre, è già cominciato il passaggio, il Pesà, questo passaggio, la Pasqua, ecco la Pasqua di Zaccheo, è già cominciata questa Pasqua per Zaccheo. Avendo accolto Gesù, avendo desiderato Gesù e Gesù essendo andato in casa sua è cambiato tutto. Ed ecco cosa succede. Ecco, Signore, disse al Signore, ecco, Signore, di nuovo lo chiama Kyrie, per due volte, Kyrie, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Io quando arrivo qui mi dico, ma avrà fatto bene i conti? Metà ai poveri, quattro volte tanto chi ha rubato, a meno che siano due o tre quelli a cui ho rubato, ma se avrà rubato tanta gente qui... Cosa dire? Forse ha sbagliato a fare i conti, forse l'entusiasmo gli ha fatto fare i calcoli male, non lo so. Pensiamo, probabilmente non era celibe Zaccheo, non so, non si parla della moglie, ma la moglie chissà che, ma che disgrazia aver incontrato Gesù. Addio viaggi, pellice di visione, ma questo mi impegna anche la casa al mare, in montagna. Ma, e i figli, ma ha avuto una visione mistica, questo qui cosa è successo? Ha avuto una crisi mistica, ogni volta quando cambia qualcosa, ha avuto una crisi mistica. Ma stai bene papà, ma ti è successo qualcosa? Sei sicuro di star bene? E lui risponde, ma guarda che non sono mai stato meglio. Ma no, ma ti togliamo la patria potestà e ti togliamo la possibilità di disporre dei beni perché sei andato fuori di testa, ma uno che fa così è fuori. Nella logica corrente, ditemi voi se è giusto. Guardate che vostro marito viene a casa a dare metà ai poveri, quello che... Cosa succede? Ma questo qui è diventato folle, è diventato pazzo. Ma cosa è diventato di volta al cervello? Chiamiamo uno psichiatra subito, lo mettiamo con la camicia di forza, Quindi non è che sia un cambiamento da poco, è un cambiamento radicale che avviene nella vita di Zaccheo, è qualcosa di nuovo. Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. È esattamente il salmo che citavo all'inizio, no? Salmo 29. Sei stato buono, questo Dio che è così buono, che arriva a capovolgere tutte le nostre situazioni, no? A te ho gridato, mi hai guarito. E io credo che questo poteva essere il salmo di Zaccheo quella sera lì. Zaccheo, un ebreo, certamente conosceva i salmi. Quali preghiere avrà detto quella sera, tornando prima di andare a letto? Penso che avrà recitato questo salmo. Alla sera è ospite il pianto. Al mattino la gioia, Gesù è colui che porta la gioia, vi annuncio una grande gioia, oggi, nella città di Nazareth, nella città di Betlemme, è nato il Salvatore. E poi, nella tua bontà, mi hai posto su un monte sicuro, a te grido, hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, ma hai rivestito di gioia. Ecco l'andare oltre, Dio che mi ha cambiato, ero vestito di sacco e tu mi hai vestito invece di gioia. Perché canti il mio cuore senza tacere, perché mio Dio ti renderò sempre grazie. Questo è bellissimo, e in fondo si sta avverando ciò che questo salmo dice. Ma Gesù rispose, Gesù spiega cos'è accaduto. Gesù dice, oggi, di nuovo, da secondo oggi, nello stesso episodio, quindi è cominciato un tempo nuovo, siamo nella Pasqua, siamo nel tempo completo, è un tempo inaugurato da Dio, un tempo di salvezza, è l'anno di grazia, ricordate, l'anno di grazia di cui parlava Isaia 61, che Gesù ha letto nella sinagoga di Nazareth, no? È stato inaugurato un anno di grazia del Signore, bene, è cominciato questo anno di grazia, l'anno della remissione totale, senza condizioni, l'anno del debito condonato, cominciato oggi, in questa casa, proprio è bellissimo, no? In questa casa è venuta, il verbo è... Non è proprio è venuta, perché è geneto, il verbo è gignomai, che vuol dire generare, è nata la salvezza, è stata generata, il verbo è il verbo della generazione, è nata la salvezza è nata in questo cuore, in questa casa, io sono venuto qui, è chiaro che non poteva essere diversamente. Cosa vuol dire Gesù? Vuol dire Salvatore. E chi è entrato in casa? La salvezza, Gesù che salva. Gesù è entrato proprio in questa casa e questa salvezza è nata qui, è scaturita da questa casa, è venuta in questa casa. E spiega perché. Perché anch'egli è figlio di Abramo. Mamma mia, come si va a dire che questo disgraziato è figlio di Abramo? Uno che ne ha fatte più di Bertoldo, uno che è sporco, che è più sporco non si può. Perché è figlio di Abramo? Proviamo a vedere perché, cosa ha fatto Abramo? Abramo ha seguito la parola di Dio che gli ha detto esci dalla tua casa e va. Abramo come Zaccheo, Zaccheo è sceso dal suo albero, dalla sua sicurezza, è sceso. Abramo ha creduto nel Dio dell'impossibile, Zaccheo ha creduto nell'impossibile, anche lui, Zaccheo è l'uomo che ha creduto nel Dio dell'impossibile. Sarà mai possibile che Dio faccia qualcosa per me? Ed ecco, Dio ha fatto qualcosa per lui, crede nel Dio dell'impossibile. Abramo ha abbandonato gli idoli, ecco, l'idolo della ricchezza. Zaccheo abbandona tutti i suoi idoli, tutte le sue sicurezze. Abramo è colui che si fida totalmente di Dio, abbandonando tutto ciò che poteva essere sicurezza. Qual era la sicurezza di Zaccheo? Capo dei pubblicani e ricco. Ebbene, le sue ricchezze non ci sono più. Le sue sicurezze le abbandona. Signore, ormai sei tu il mio Dio. Sei tu, all'aurora io ti cerco. Sei tu il centro della mia vita. Il Signore mia parte di eredità, il mio calice, nelle tue mani la mia vita. Ricordate Salmo 15. Se scegliere, scelgo te come il mio Dio, non le mie ricchezze, non il mio possesso, non il mio star bene. Di fatto, vedete, che per Zaccheo l'esodo è già compiuto. Zaccheo è già uscito da Gerico, capite? È ancora lì fisicamente, perché Gerico non è una città, ma è uno stato di cose, è un modo di essere Gerico. Come l'Egitto non è una regione per gli ebrei. Per gli ebrei l'Egitto non è un luogo geografico. Mizraim in ebraico vuol dire doppia angoscia, le angosce. Perché l'Egitto è il luogo dove l'uomo ha fatto esperienza dell'angoscia, l'angoscia della schiavitù, dell'oppressione, della solitudine, dell'isolamento, del male, del peccato. E la stessa cosa è Gerico. Gerico è la città dorata, è la città dei sogni, è la Miami Beach, oppure là dove vanno a giocare, vanno tutti a sposarsi, i paradisi, Las Vegas, no? Ecco, anche lì. Ecco, uscire dal proprio Las Vegas, uscire dal proprio Miami Beach per andare invece verso Gerusalemme. Ormai Zaccheo è già uscito da questa situazione, ha abbandonato questa situazione chiamata Gerico. È un figlio di Abramo. E poi aggiunge Gesù il motivo per cui lui è venuto. E questo rintuzza un po' tutti i mormoratori, no? C'erano tutti i mormoratori che dicevano, ma come? È andato in casa di un peccatore. È andato a stare lì, mamma mia. E la parola di Gesù dice così: il figlio dell'uomo, cioè io, Gesù si chiama il Kyrios, il Signore, non si chiama il Messia, no, il figlio dell'uomo. Io che sono l'umiliato, figlio dell'uomo è l'umiliato, è colui che non ha, che di fronte agli occhi degli uomini non ha valore, non ha bellezza né apparenza per attirare i nostri sguardi, diremo il giorno del Venerdì Santo, era di fronte a lui ci si copre la faccia, è colui che di fronte al quale noi diciamo ma no, ma non è possibile che un Messia sia così, noi vogliamo un Messia efficiente, noi vogliamo un Messia potente, noi vogliamo uno che venga a tagliare le teste, noi vogliamo uno che venga a sistemare le cose, no, un Messia così non ci sta bene, noi vogliamo un Messia deciso, non un Messia che salva i poveri e gli ultimi, ma un Messia che stia con i potenti e che metta a posto tutti. Non è così. Io sono il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare, prima cercare e poi salvare ciò che era perduto. E quindi proprio la salvezza, Gesù è il Salvatore, ecco il motivo per cui sono venuto. Io sono venuto a cercare la pecorella smarrita, e a salvarla. Non sono venuto a storpiare le gambe delle pecorelle che scappano. Non sono venuto a rompere la testa alle persone con la testa dura. È curioso che nessuno dei Vangeli presenta, per esempio, un'apparizione di Gesù a Pilato dopo la risurrezione. Ma io sarei apparso per fargli venire la diarrea acuta e lo spavento e un cardiopalmo. Un po' di tachicardia non gli faceva male. No. O a sommo sacerdote facendo prendere uno stremizio di quelli da stenderlo e metterlo a letto per 15 giorni. No, non c'è. Nei Vangeli apocrifi sì, ma nei Vangeli canonici no. Gesù non. Se tu dici di no, lui ti rispetta. Non viene neanche a farti prendere uno spavento di quelli da morire. Se lo faccio spaventare un po', magari si converte. No, no. Gesù non ama questo tipo di. Gesù. Non viene a spaventarci perché ci convertiamo, ma viene ad amarci perché ci convertiamo, che è un'altra cosa. Quindi dobbiamo stare attenti, no? Perché ogni tanto noi vorremmo pregare, Signore, intervieni a fargli prendere uno spavento, quello là, così almeno. No, Non ci si può convertire solo per paura dell'inferno, ma per amore di Dio. Tant'è vero che anche il catechismo diceva che il dolore perfetto è quello che è quello di chi si pente perché l'amore di Dio è così grande e io, mamma mia, come faccio a non amarlo? Guarda, come ho fatto ad allontanarmi da un amore così? Questo è l'amore perfetto. E invece l'amore imperfetto, il dolore imperfetto, è quello che non basta a toglierti la colpa, ti manda in purgatorio, ma non in paradiso. L'amore perfetto, il dolore perfetto ti manda in paradiso anche senza il confessore, ma il dolore imperfetto non basta, è la paura dell'inferno, un po' poco. Non si può amare per paura, il timore non serve a niente, occorre che diventi il timore di Dio sì, il timore no. Ecco, l'amore entra nella casa di Zaccheo e Zaccheo diventa lui stesso amore. Colui che salva è entrato nella casa di Zaccheo, Zaccheo diventa a sua volta salvatore, cioè attraverso i suoi beni diventa capace di creare comunione con gli altri. Quei beni che potevano dannarlo, erano una zavorra, che potevano far affondare la barca della sua vita, diventano uno strumento per creare comunione e per diventare un segno dell'amore di Dio. Colui che passando poteva sentire dietro di sé delle maledizioni o degli improperi, cambia uno stile. D'ora innanzi passando sentirà delle benedizioni. Ecco Gesù che cosa fa, Gesù che ti spinge ad andare oltre. Zaccheo, grazie all'amore di Dio, è capace di andare oltre. Ecco, io credo che dovremmo chiedere al Signore anche noi: Signore, vieni ad abitare dentro di noi, vieni nella nostra casa, perché ci rendiamo conto di essere anche noi come Zaccheo, anche peggio di Zaccheo, che forse anche noi dobbiamo deciderci a fare qualche passo importante, forte, coraggioso. Anche noi probabilmente dovremmo cominciare a vendere le nostre sicurezze per diventare figli di Abramo. Anche noi dovremmo imparare da Zaccheo cosa vuol dire diventare figli di Abramo, come lui, capace di un abbandono totale senza calcolo. Perché se Zaccheo stava lì a fare i calcoli, dunque vediamo quanto ho in banca, cosa posso dare ai poveri, dunque questi qui sono vincolati, quelli là no, questi qui dunque i bot, ma non conviene toglierli adesso perché ne vanno su ancora. Capite che se stavo lì a fare calcoli non ne veniva fuori più, È l'amore senza calcolo di Abramo, è uscire dalla propria terra per muoversi verso dove Dio ti dice. Gesù ti ha detto di scendere e tu sei sceso. Ecco l'amore di Abramo. Ecco, chiediamo anche noi questo coraggio, il coraggio di girare pagina, il coraggio di fare questo passaggio da una vita di tiepidezza a una vita piena di fuoco, di amore, di tenerezza.